La Pentecoste nella lingua greca significa 50 giorni, festa delle 7 settimane. Per gli antichi ebrei cadeva 7 settimane dopo la Pasqua. Si celebrava la mietitura, il raccolto, la venuta del Messia, in particolare gli eventi della Pasqua, erano il segno della pienezza dei doni messianici promessi all'uomo. Era il grande raccolto, è una festa molto particolare. Per Giovanni Pentecoste avviene il venerdì santo, quando sulla croce Gesù, come precisa Giovanni, donò il respiro, donò il soffio, donò lo spirito, purtroppo tradotto con spirò. Cerchiamo di capirci qualcosa sapendo che possiamo solo balbettare ricorrendo a immagini molto umane. Due premesse. Ciascuno di noi è un corpo vivente, un corpo animato, non siamo un sasso. Occhi, cervello, cuore, braccia. Parlare del dono dello Spirito Santo significa parlare dell'esperienza cristiana come esperienza di pienezza, cioè un'esperienza che pervade fin nell'intimo il credente, che si lascia plasmare, cullare, illuminare, consolare dal continuo intervento di Dio nella propria vita. L'uomo ha in sé questa capacità di lasciarsi trasformare dal respiro di Dio in noi. Capite? Sono linguaggi. E Dio respira, soffia in noi, ecco, se abbiamo cuore e orecchio quotidiani nella parola. Parlare e respirare. Dio parla, Dio respira. Sono linguaggi molto umani per spiegarci. 2. La Bibbia, quando narra un evento, usa abitualmente i verbi al passato, raramente al presente. Noi che leggiamo dopo secoli, dobbiamo fare uno sforzo, leggere la Bibbia al futuro, perché i personaggi di cui parla di fatto non sono solo personaggi del passato, ma siamo anche noi che ascoltiamo oggi. Luca dice questo con quel ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua le grandi opere di Dio. Ma qual è questa lingua? È la lingua della vita. Ciascuno parla prima di tutto con la propria vita. I discepoli non conoscevano certo tutte le lingue e i dialetti del tempo. Conoscevano bene il linguaggio umano perché l'avevano visto parlare da Gesù. Lo dice Luca all'inizio del libro degli Atti. Gesù cominciò a fare e insegnare. Quello che lui ha fatto è il vero insegnamento, il vero annuncio. Tutto il resto, capitemi, è catechismo. E Luca poi precisa che non tutti sono suscitati da questa parola, da questo annuncio, da questo spirito. Lo spirito ha reazioni diverse di fronte a quello che gli apostoli insegnano. Infatti, annota Luca, altri poi, schernendoli, dicevano: sono ubriachi. Lo stesso evento suscita reazioni opposte. Dove sta la differenza? Non è facile rispondere. Paolo nella seconda lettura risponde così: nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. E ripetiamo, essere sotto l'azione dello Spirito Santo vuol dire essere uditori, contemplatori costanti della parola di Dio. Lo spirito non lo vediamo, così come non vediamo il nostro fiato, a meno che non ricorriamo a qualche espediente. Ecco, se uno è guidato dal respiro di Dio, possiamo vederne le conseguenze, esattamente come gli abitanti della Palestina hanno visto quello che Gesù per primo faceva e poi i suoi discepoli hanno continuato a fare. Serenità nella difficoltà, il perdono anziché la vendetta, la scelta della vita anziché della morte, l'essenzialità della vita anziché l'accumulo, la misericordia e non il giudizio. Noi siamo guidati dallo Spirito Santo se siamo capaci di dare ragione a Gesù. Questo è un ragionamento un po' difficile. Allora vi invito a ricordare semplicemente questo. A volte diciamo, quel ragazzo, quel figlio continua a manifestare tutto l'interesse, l'amore che aveva suo padre per gli altri, per esempio per i suoi operai. Vuol dire che è un figlio in ascolto del padre, in grande relazione con lui, al punto che tutto questo lo fa vedere con la sua vita. Potremmo dire, per usare lo stesso linguaggio biblico, nel figlio c'è lo spirito del padre. Ecco, in Gesù c'è lo spirito del padre. Perché? Perché Gesù è il figlio, cioè è in continuo, costante ascolto del padre. Non qualcosa di magico, di esoterico, come certe esperienze religiose oggi vorrebbero suggerirci, ma un lungo cammino di ascolto della parola, meditata, contemplata, ruminata, come dicevano i padri. Io adesso mi fermo qui. Sul sito della parrocchia abbiamo messo due testimonianze. Una di Sant'Ireneo di Lione, l'altra di San Cirillo di Gerusalemme, padri della Chiesa vissuti nel IV secolo.